Ed eccoci qua alle ore 19:28, scusate, i secondi di silenzio, ma stavamo ultimando il collegamento che, come dicevamo in introduzione, è con una compagna della rivista francese Supernova. Qui chiediamo innanzitutto se ci sente, così vediamo se...
Sì, vi sento, ottimo. Mi sentite?
Noi ti sentiamo forte e chiaro, quindi direi che possiamo iniziare. Insomma, parlavamo in introduzione un po' dell'argomento di questa puntata, due settimane fa, l'omicidio da parte di un poliziotto del giovane Nahel a Nanterre, e insomma le notizie che anche da subito, nei giorni seguenti, sono arrivati anche, diciamo, in presa diretta in Italia proprio, anche nei giornali nazionali, insomma prendendo anche un grosso spazio, proprio grazie all'enorme ondata di rabbia che si è riversata partendo proprio dalle periferie della corona di Parigi, per poi anche espandersi a tutta la Francia. Come spesso in situazioni così mi vengono anche i rapporti con insomma le mobilitazioni giusto di qualche mese fa, se da un primo momento la stampa anche italiana segue pedissequamente, riporta le notizie, dopo qualche giorno subito la situazione viene silenziata. E quindi partiremo in qualche modo da qua, chiedendoti anche in qualche modo, a seguito dei primi giorni in cui appunto le notizie sono girate molto, le espressioni di rabbia nelle tantissime città in cui giovanissimi sono scesi in piazza per manifestare e denunciare questo omicidio, quello che ti chiederemo per iniziare, insomma, com'è la situazione adesso, soprattutto nell'ultima settimana, e come insomma sta evolvendo in caso o devolvendo insomma la partecipazione, la presenza in piazza di questi giovani. Quindi in sunto, esatto, come è evoluta nell'ultima settimana la questione?
Beh, a partire da sabato scorso, quindi sabato, le émeute sono completamente terminate, c'è stata una piccola coda, ma poi i riot sono finiti dappertutto, quindi la parola è passata un po' alle autorità, che per ora restano, a parte ovviamente la condanna a tutto quello che è successo, ma restano piuttosto silenti. Si leggono sui giornali dei titoli come si stanno preparando delle misure delle quali non si sa ancora molto. Alcune misure sicuramente prenderanno in conto il ruolo dei genitori, figure che sono state, diciamo, accusate di non riuscire a gestire la loro prole, di non tenerla sufficientemente a casa, quindi qualcosa sarà fatto in questo senso. Altre misure saranno verso i social network, probabilmente, no? C'erano state queste voci di corridoio che si voleva impedire l'utilizzo dei social network, qualcosa è stato anche fatto, ma di abbastanza lieve. Quindi ci sarà qualcosa in questa direzione. Di solito i due campi che vengono investiti a seguito dei riot qui in Francia sono due: una è la scuola, dove si chiede ai professori quasi una delazione nei confronti degli studenti, e dall'altra tutta una ripresa ideologica dei concetti di cittadinanza o di laicità o di secondo periodo, e l'altra è sono ovviamente le forze repressive, quindi la polizia e, perché no, forse l'esercito.
Allora, insomma, da questa situazione un'altra cosa che mi viene da chiederti è proprio rispetto a, come dire, se possiamo chiamarlo deflusso, comunque in qualche modo lo spegnimento di questo ciclo di manifestazioni molto arrabbiate a cui abbiamo assistito. Quello che mi verrebbe da chiederti è, come dire, da sabato che ci dici essersi finite, insomma, il grosso delle manifestazioni, se in qualche modo questa cosa è dipesa direttamente dal, come dire, da come sono mosse le autorità, e penso chiaramente al fattore repressivo e e mediatico, come insomma ci dicevi, insomma, tutte le pressioni, la demonizzazione che le autorità hanno provato a fare nei confronti delle famiglie di questi giovanissimi che si riversavano in strada, o se in qualche modo sì, è legato naturalmente a un ciclo di manifestazioni, a una rabbia che dopo insomma 10 giorni, 15 giorni, 10 giorni di scontri quotidiani dispiegati in tutta la Francia, in, come dire, si è esaurita.
Guarda, faccio una piccola precisazione, cambierei il termine manifestazioni, non so in italiano come la puoi chiamare, il riot, che si potrebbe dire in inglese, cioè l'émeute, la traduzione è la sommossa, in italiano forse ha degli echi diversi il termine sommossa, ma il saccheggio e la distruzione rappresentano i primi elementi, no, di questo genere di manifestazioni sociali. I ragazzini si riversano e spaccano e bruciano tutto, non c'è negoziazione, non c'è mediazione, non chiedono niente, non vogliono niente, c'è solo distruzione. È chiaro che queste fiammate durano sempre un tempo, no? Quindi gli elementi che davi tu, i due elementi esistono entrambi, sono naturalmente delle fiammate, è chiaro che l'apparato repressivo che si trovano di fronte, sicuramente secondo dispiegamento ne può anche determinare la lunghezza. Questa volta sono state per esempio dei riot più brevi rispetto a quelli che abbiamo avuto nel 2005, no? Nel 2005 sono stati 12 giorni, qui ci sono stati scarsi 5 giorni, ma con un livello di violenza, di rabbia e di distruzione che non si era visto nel 2005. Questo è uno degli argomenti che occupa la maggior parte delle pagine dei giornali e anche delle riflessioni dei politici. Quindi questo elemento, questa forza che si è dispiegata tutta in un colpo, vi do alcune cifre. Nel 2005 furono attaccati 30 sedi di comuni. Ne sono state attaccate 105, nel 2005 attaccarono 10 locali della gendarmeria, quindi ne hanno attaccati 35. Se volete vi posso dare anche altri numeri sul numero di macchine, di palazzi distrutti, eccetera, è enorme.
No, chiaro che di fronte a quello che ci dici, ma anche di fronte, come giustamente dicevi, anche a paragoni che si sono anche sprecati tanto nei giornali quanto nei servizi, nei paragoni, insomma, hanno da subito in qualche modo rappresentato insomma, una rabbia enorme che con grande determinazione ha, insomma, animato le città, giustamente, te dicevi che non si possono chiamare manifestazioni, giustamente, la concentrazione di giovani in piazza, arrabbiati, insomma, la volontà in qualche modo di esprimere la propria rabbia e proprio anche rispetto a quello che dicevi, anche attaccando dei simboli molto, molto chiari, molto specifici, che sono, da una parte i simboli delle istituzioni, le gendarmerie, quelli legati agli apparati di sicurezza, ma anche quelli legati alle amministrazioni comunali o non solo, e dall'altra i centri come dire, del commercio, i negozi, i supermercati, le boutique. Quindi questo, insomma, direi che è chiaro. Una cosa che mi verrebbe da fare proprio. Anche qua si è parlato molto anche negli articoli arrivati in Italia, sì, i paragoni erano spesso il 2005 o altri casi. Quello che viene, secondo me, normale da e direttamente da nominare, il fatto che ovviamente non è un caso isolato lo sanno bene tutti i giovani che in quei giorni sono scesi in piazza. Si parla che solo dal 2022 ci sono almeno 15 persone uccise ai posti di blocco dalla polizia, in larga parte di certo non cittadini bianchi francesi, ma appunto per citare anche le rivolte del 2005 che te stessa nominavi, in qualche modo ricordare che anche in quel caso quelle espressioni di rabbia scaturì dalla morte di due giovani direttamente collegata al come si muove insomma un inseguimento delle forze di polizia, quindi di fatto dall'atteggiamento delle forze polizia nei confronti dei giovani, soprattutto nei quartieri popolari delle grandi città. E quindi qua mi viene un po' da fare una domanda anche tra virgolette banale, come dire, in questa espressione della rabbia ci siano non solo, come dire, la denuncia, la rabbia da questo singolo caso, ma più che altro ovviamente un punto di rottura di insomma una insofferenza generalizzata nei quartieri popolari delle grandi città francesi.
Sì, questo lo dicevi tu stesso, chiaramente è un'evidenza, questo lo è per tutti, voglio dire, cioè, è una cosa socialmente accettata, dopodiché ognuno dà la valutazione che si vuole, ma è il frutto ovviamente è lo specchio di quella che è la storia della Francia, quella che è la sua storia coloniale, la sua storia imperialista al seguito, che crea questo tipo anche di costituzione urbanistica, no? Con queste banlieue, queste periferie, dove effettivamente si crea una vera forma di ghettizzazione, questi quartieri concepiti all'inizio per i magrebini, soprattutto gli algerini che vennero a lavorare nelle fabbriche negli anni 50, dove si cominciò a costruire questo tipo di urbanistica che poi si continua a sviluppare successivamente. Quindi la Francia proprio urbanisticamente presenta delle zone geograficamente molto separate, ci sono le cité e c'è il resto della città. Un po' un quadro che si può avere negli Stati Uniti, no? Dove c'è questa partizione geografica molto stretta, e per ogni paese corrisponde un po' a quelle che sono le sue politiche imperialistiche, quindi capitalistiche degli ultimi anni. Quindi ovvio che la questione della razza in Francia, e soprattutto quando si parla di Maghreb e di Algeria, ha un certo peso. Diciamo, ormai parliamo di seconda e terza generazione, probabilmente, che partecipano a questo tipo di avvenimento, ma che continuano a essere delle generazioni senza radici. La Francia, se posso andare un po' oltre.
Sì,
Sì,
vai, vai.
vai, parla.
La Francia oggi diciamo che subisce un po' il ruolo di numero due in Europa, no? In Italia, io sono un'italiana che vive qua, ero in Italia, parlavamo dell'Italia come qualcuno che aderisce all'Europa ma fa parte dei PIG, cioè di quei paesi della periferia che non riesce a essere trainante, eccetera. La Francia, al contrario, ha avuto questa illusione per anni di essere trainante al pari della Germania. A oggi, per tutta una serie di ragioni che riguardano sia il sistema, la crisi in generale, il ruolo dell'Europa e la sua storia precedente, la Francia in realtà è molto più affaticata di quanto lo sia la Germania. Uno specchio sono le sue politiche internazionali, la sua politica internazionale che sta completamente cambiando di costituzione, per esempio in quella che si chiama la Francafrica, dei paesi storicamente legati alla Francia, stanno dicendo alla Francia: ciao, non ti vogliamo più e non ti abbiamo più. Il Mali fra questi, ma addirittura il Senegal, che è sempre stato un paese estremamente tranquillo, no, dal punto di vista delle relazioni con la Francia. Questo è un segno di debolezza. La debolezza non è solo nei confronti di altri paesi, ma è anche interna. E queste rivolte sono un sintomo di queste debolezze. C'è una parte della popolazione che è completamente tagliata fuori da tutto. L'avete detto anche, l'hai detto anche tu, l'età di questi ragazzini è estremamente bassa, il più giovane arrestato ha 11 anni. Sono i ragazzini che nei quartieri, per esempio, fanno anche del lavoro illegale, che sono già, ma sono ragazzini che a 13 anni si provano a dirsi: non c'è niente di meglio di questo, non avrò mai niente di meglio di questo, no? E sono sempre trattato così, e tutte le istituzioni mi trattano così: la scuola, i comuni, gli eletti, qualsiasi cosa, tiratemi. Quindi l'unica risposta è questa. E come dicevi, i beni rappresentano qualcosa, no? Sono una sorta di vendetta, si appropriano di tutti questi beni che gli vengono spolverati sotto il naso e ai quali non hanno accesso. La partecipazione a queste sommosse ultime, se vogliamo fare ancora un punto di differenza rispetto a quelle del 2005, questo più che altro per mostrare che hanno la stessa base, no? Tutte le rivolte che ci sono state negli ultimi 40 anni nelle banlieue francesi più o meno rivengono agli stessi avvenimenti: la polizia che ammazza qualcuno, che cerca di nasconderlo, eccetera, eccetera. Questa volta, diciamo, l'età, per esempio, si è abbassata moltissimo. Seppure erano giovani nel 2005, a oggi la presenza di ragazzini dell'età delle medie era assolutamente predominante. Il grado di violenza che sono stati incapaci di mettere in atto, la quantità di cose bruciate e addirittura agli attacchi a uomini politici, ce ne sono stati 17, cosa che non si verificava nel 2005. E l'estensione non ha preso solo la periferia delle grandi città, ma ha anche preso cittadine che possono essere considerate da sole delle banlieue. Faccio un caso: è Saint-Nazaire, è una città vicino Nantes, farà 100.000 abitanti, è fondamentalmente il posto dove si costruiscono le navi, quindi c'è un proletariato internazionale molto presente, ci sono tanti polacchi, tanti altri operai che vengono da altrove, ma diciamo che ci sono solo cité. A Saint-Nazaire hai solo delle cité. Per trovare già la classe media bisogna andare nella città a fianco. Beh, Saint-Nazaire è una delle città che è esplosa, e come Saint-Nazaire ce ne sono tantissime altre. Questo è un altro punto molto importante che dice l'estensione del fenomeno, dà un po' la cifra dell'estensione del fenomeno. Un altro esempio è la città di Marsiglia. Marsiglia ha sempre avuto, malgrado la nomea della città, quello che succede, eccetera, eccetera, delle periferie molto tranquille in queste situazioni. Durante queste sommosse sono stati i più attivi.
E una domanda che mi viene da fare, collegandomi anche al fatto che appunto dicevi che questi ragazzi sono ragazzi giovanissimi, che io alla loro età sinceramente non ci pensavo neanche a fare ste robe, pensavo a giocare con le bambole quasi. E quindi mi viene un attimo da chiedere anche appunto in merito al fatto che sono ragazzi molto giovani, ragazzi rassegnati da, passami il termine, dallo stile di vita che sono costretti a vivere tra repressione, precariato, sottoproletariato e altro. Mi chiedo come questi ragazzi si vivano le contraddizioni di classe, si vivano effettivamente il problema del capitalismo.
Sì, sono potremmo definire un termine che è presente nella letteratura comunista, i deintegrati, no? Se quelli che chiamano in Francia i trente glorieux, quindi i 30 anni che post boom economico, nella quale il capitale cerca di integrare tutti quanti, quindi ognuno ha un ruolo, ognuno ha un posto, c'è posto per tutti, venite, venite. Beh, oggi, vista la fase economica nella quale ci troviamo, non è più in grado di dare a tutti, e una parte della popolazione mondiale e una parte della classe rimane fuori da tutto questo, quindi fuori da una qualsiasi possibile ascesa sociale, no? Non neanche più uno su 1.000 ce la fa ormai, niente, neanche più uno su 10.000, no, non no. Ce la fai e basta. e la consapevolezza di questa cosa qui, diciamo che, come hanno ben mostrato, arriva ben presto,
sì, anche perché...
in un'età...
Sì, scusa, vai.
No, no, vai, vai.
No, che dicevo che spesso di fronte anche a queste rivolte quello che viene messo davanti, come dire, come matrice di quell'insofferenza, che è sicuramente un elemento ovvio, cioè corretto, il discorso appunto della razionalizzazione, ad esempio, dell'atteggiamento della polizia nei confronti dei giovani immigrati di seconda o terza generazione, ma spesso si toglie anche il centro proprio a sto discorso che facevamo. Questi non vivono solo, sti giovani, non vivono solo gli atteggiamenti autoritari, ultra-repressivi e razzisti della polizia, ma è quello strettamente legato alle dinamiche di un'economia, di un capitalismo che non ha più da dargli niente, che non gli dà alcun tipo di prospettiva di nessun tipo, e quindi sì, difatti proprio anche legata a quelle dinamiche che ci raccontavi te prima del cambiamento anche a livello internazionale dei rapporti della Francia con le sue colonie, con le sue ex colonie, e insomma anche proprio la crisi, e come questa chiaramente vada a erodere ancor più, se si può, ancor più di come era prima, le condizioni di vita del sottoproletariato, di queste che ha animato insomma queste piazze.
Cioè, tutto questo quadro, come dicevamo prima, dopodiché, giusto così, visto che discutiamo, non si può, non credo che il termine sottoproletariato vuol dire li intendiamo come dei sottoproletari, come potevamo intendere, no, prostituzione, criminalità, eccetera, eccetera. Non bisogna immaginarsi solo questo. È chiaro che questo, direi che il confine è un po' più sottile, tra, diciamo, ormai la frontiera tra un proletario e un sottoproletario può cambiare nell'arco dello stesso mese. Sono persone che possono tranquillamente accedere a un lavoro salariato, ma che, voilà, un lavoro salariato che non gli permetterà di guadagnare più di tanto, e quando non accedono al lavoro salariato possono tranquillamente trovare un lavoro salariato ma in nero, nella criminalità, per riuscire a sbancare il lunario, ma quindi sono inseriti e deinseriti, no? Per ondate. Quando sono inseriti sono quelli che potremmo definire dei working poor, persone che non guadagnano a sufficienza per potersi mantenere, quindi l'interesse del lavoro ci vede sempre meno, cosa che si vede tra l'altro sempre meno, non soltanto per questo tipo di categorie, insomma. E che dall'altra parte poi lavorano anche nei settori criminali, che sicuramente sono molto presenti nelle cité. Vi rifaccio un esempio su Marsiglia. Marsiglia, perché le sue banlieue erano così tranquille? Perché sono i cosiddetti réseau, cioè sono dei supermercati dell'opaccio, no? Si prende un palazzo, ci si mette della gente che vende, ognuno ha il suo ruolo, c'è chi vende, c'è chi guarda se arriva la polizia, c'è chi trasporta il denaro, c'è chi trasporta la droga, eccetera. La gente va in sito, quindi parlo di supermercato per far capire la quantità di persone che può assumere questo tipo di impresa. Al di là del fatto che è criminale, assume centinaia di persone. Funziona tendenzialmente 20 ore su 24, chiude da mezzanotte alle 4, e le persone vanno in loco ad acquistare. Su Marsiglia questa cosa era molto presente, sempre molto forte, quindi teneva le periferie calme perché non avevano alcun interesse che la polizia mettesse il naso, no? La polizia blocca gli affari, non va bene. A oggi anche questi settori si sono parzialmente indeboliti, quindi stanno menando una guerra fra bande che dura ormai, era già presente prima ma nel post-Covid si è accentuata, e tutti questi ragazzini che erano i primi che venivano assunti, perché prendono solo minorenni viste le minori conseguenze legali in caso di arresto, non lavorano più per questi réseau perché rischi la vita nel regolamento di conti, quindi ci troviamo di fronte a dei tredicenni che sono disoccupati. per dire fino alla crisi, fino a dove allunga le sue radici.
Certo. Un'altra domanda ci verrebbe da farti, questa in relazione anche a le mobilitazioni che ad ondate negli ultimi anni hanno animato la Francia, anche ben diverse da queste.
Sì, no, io sì, scusatemi, ero un attimo persa. Comunque, appunto, si parlava, parlavamo prima appunto delle rivolte, se così vogliamo definirle, del 2005, per poi passare ai Gilets Jaunes e successivamente, appunto, recentemente a quello che c'è stato riguardo appunto alle varie proteste per la questione delle pensioni. Si vedeva appunto che è un dato di fatto il fatto che la composizione sociale delle piazze, se così vogliamo definirle, sia completamente diversa. Nel senso che qua si vedono giovani, giovanissimi in piazza, incazzati, mentre in altre appunto si vedeva già lavoratori, giovani lavoratori ed altro. Quindi quello che ti volevamo chiedere appunto, se i movimenti sindacali e altri tipi di movimenti si riescono a relazionare in qualche modo appunto con questo grande gruppo un po' sparpagliato di giovani incazzati, sostanza, che non solo giovani, perché poi comunque ci stanno anche dietro le famiglie e tutti gli altri. Sostanzialmente la domanda è se appunto si riesce a relazionare per dare una direzione politica, o se è un po' tutto lasciato a caso. Cioè, ho utilizzato delle parole sbagliate, però spero che sia chiara la domanda.
Sì, ho capito. Le organizzazioni sindacali sono state molto tiepide in occasioni, come in tutte le occasioni di sommossa, e non posso mentire, non ci sono dei legami, molti legami tra un milieu gilet jaune piuttosto che un sindacato anche CGT o tutto altro, e i giovani dei quartieri non sono assolutamente inquadrati in strutture di questo tipo. Chiaro che poi ognuno ha guardato l'altro, eh. I giovani sanno benissimo che ci sono stati i Gilets Jaunes, sanno benissimo che ci sono stati il movimento per le pensioni, e sanno benissimo anche qual è stata la risposta di questo governo estremamente arrogante, che non vuole ascoltare niente, non fa neanche un po' di teatro, niente, no? Va avanti dritto per la sua strada. La stessa cosa fece per i Vigili Giorni, con una repressione in piazza comunque molto importante, e di questa cosa le nuove generazioni delle Cité sono perfettamente al corrente. Quindi diciamo che c'è uno scambio sociale, ma non c'è una vera e propria interrelazione, anche perché rappresentano istanze completamente differenti, no? Un movimento per le pensioni, pensate che tipo di fascinazione può indurre su un ragazzino della Cité di 13 anni, per cui la pensione, no?
Manco la vede.
È qualcosa di, è più un luogo della mente che un fatto reale, non pensa neanche che ne avrà mai la possibilità, 64, 68, 82, non gli cambia niente a lui, cioè. È stato l'espressione, il movimento per le pensioni, per esempio, chiaramente di una classe operaia più o meno, di una classe lavoratrice più o meno stabile, che viene comunque continuamente attaccata, che ha goduto un po' degli anni passati e di alcune cose che erano state date o strappate, e che oggi si trova completamente schiacciata di fatto. Il movimento dei Gilets Jaunes è qualcosa di ancora un po' più diverso, un po' più interclassista, c'erano state cose un po' diciamo, sia la partecipazione, le parole d'ordine, malgrado avesse comunque, diciamo, una vocazione più politica, no? Rispetto a un movimento sindacale. In qualche modo, se vogliamo fare un parallelismo, è la versione francese di quello che può essere successo in Grecia con Syriza, in Spagna con Podemos, forse in Italia con i 5 Stelle, capite quello che voglio dire? Questi si sono dati una connotazione politica perché il tipo di paese glielo permetteva, la Francia ha uno stato così forte che i Gilets jaunes non potevano, diciamo, concludersi in un'esperienza elettoralista, per esempio, cosa che infatti non è stata, insomma. Quindi se no, i legami non ci sono e non ci sono, e quasi c'è una frattura sociale estremamente importante, devo dire, da questo punto di vista.
E un'altra cosa che ci terremo a chiederti, anche legata a quest'ultima domanda, nasce in qualche modo da un testo preso proprio da insomma, il vostro sito del 2 luglio, in cui in qualche modo si analizzava la questione delle rivolte in quei giorni, e in qualche modo si poneva ovviamente la questione all'interno del dibattito di comunisti, della mancanza di una forza rivoluzionaria che in qualche modo possa da una parte indirizzare, politicizzare queste lotte, ma anche dargli una prospettiva di lotta di classe contro la borghesia, e dargli un piano. E questo è in qualche modo una questione che ci siamo trovati anche ad affrontare anche in interviste degli ultimi mesi, ad esempio sulla questione interviste legate alle mobilitazioni sulle pensioni, quindi anche lì un'enorme mobilitazione, in quel caso sindacale, quindi, come dicevi, completamente diversa, anche di un tessuto differente e spaccato, ma in qualche modo la mancanza di una prospettiva politica all'interno, che siano mobilitazioni sindacali o che siano anche rivolte, espressioni di rabbia, chiaramente mostrano poi anche il limite di queste mobilitazioni. In questo, quello che mi verrebbe da chiedere, se di fronte a queste mobilitazioni in senso largo, da quelle dei Gilets jaunes a quelle sindacali contro la riforma delle pensioni, a quelle insomma, l'ondata di rabbia legata all'uccisione di Nahel, se in qualche modo questi passaggi creano l'esigenza, dico, di fronte alla popolazione, di fronte alla gente che si mobilita, se ci sono dei passi in avanti, se appunto anche di fronte alla questione dell'organizzazione, che nel vostro testo ponevate come anche questione, se è un problema che ci si pone, come dire, e se ci sono dei passi avanti da questo punto di vista, chiaramente in prospettiva.
Ci sono dei tentativi, è chiaro che non è che non c'è niente. Da una parte però dobbiamo considerare che ci troviamo anche un po' di fronte alla fine, no, di un certo ciclo. Negli anni 90, fino ai primi anni 2000, c'era per esempio un'organizzazione che si chiamava MIB e che interveniva nelle banlieue e aveva un po' il polso di quello anche che succedeva nelle banlieue. C'era un legame, no, fra quelle che erano le organizzazioni comuniste e le banlieue. Su queste banlieue, per esempio, di adesso, anche vecchi compagni, esiste ancora qualcosa, per esempio, di questi vecchie reti, erano completamente al di fuori. Quindi tutte le vecchie organizzazioni hanno necessità di ripensarsi in questo percorso. Siamo consapevoli che non è neanche un lavoro che si fa in 448, non è perché adesso hanno fatto le sommosse e quindi ci buttiamo tutti nelle banlieue. Essere legittima, bisogna guadagnarsi la legittimazione in tutti gli ambienti, fra l'altro, e ancora di più in ambienti di questo tipo. Quindi è sicuramente un lavoro che deve essere fatto nel corso di un certo tempo e che necessita la presenza di gruppi di comunisti, per noi, che si mettono in rete e che si confrontano su questi problemi. ci deve essere necessariamente la ripresa di un ciclo. È sicuro che tutte queste manifestazioni, dai Gilets Jaunes, successivamente il movimento delle pensioni e queste sommosse, stimolano il dibattito, perché tutti quanti sono costretti a confrontarsi con le loro parole d'ordine, con il loro lavoro e a rimettersi in discussione. Quando dico tutti, ci metto anche noi dentro, questo vale per tutti. Sono fenomeni di un'ampiezza che nessuno può non considerare. E fra l'altro anche di sconfitte in un certo senso, ma non bisogna negarsi la sconfitta se si vuole ripartire, no? Per non vivere delle illusioni. Quindi è chiaro che il movimento dei Gilets Jaunes è stata comunque una sconfitta, il movimento delle pensioni anche, ma anche per ragioni che vengono proprio da dentro il movimento delle pensioni, che non si è mai non ha mai teso la mano nei confronti di quei settori che, se forse non così radicalmente come i ragazzi nei 13 anni che dicevo prima, ma che di precari o di giovani che potessero, diciamo, partecipare a questo tipo di manifestazioni. Quindi in realtà anche lì, dal punto di vista generazionale, i giovani anche alle manifestazioni delle pensioni non erano poi così presenti, per esempio, no? E poi vabbè, la sommossa, quella per definizione finisce, quindi sconfitta o non sconfitta, ma vedi un'energia, vedi delle capacità, vedi delle possibilità che hanno però bisogno di essere indirizzate, no? Di essere anche salvaguardate, di essere, come dire, migliorate, eh? Quindi questo è sicuramente un lavoro che i comunisti dovranno affrontare nei prossimi anni se vogliono essere protagonisti di momenti come questi, che sicuramente si ripresenteranno.
E su questo non possiamo che essere d'accordo sulla necessità poi di ricondurre chiaramente anche le questioni, come dire, più parziali, ma a una lotta e a un'organizzazione che possa dare una prospettiva anche di cambiamento all'interno della società. E quindi insomma, con questo anche ringrazierei intanto di tutti gli elementi, di tutte le cose che ci hai intanto detto in questa quarantina di minuti. Ti chiederei, visto che ci stiamo anche indirizzando verso la fine della puntata, se ti vengono in mente altri elementi, altre questioni, insomma, che pensi sia importante affrontare o di cui parlare all'interno.
Beh, questo come elemento di riflessione e anche per di comprensione probabilmente della società francese, per noi è sempre importante guardare anche cosa fa il nemico, no? Cosa fa la borghesia, e per esempio vedere forse non so se ne è parlato in Italia, è uscito un comunicato di un sindacato di polizia che si chiama Alliance e un altro che si chiama Police, che dopo è stato ritirato su richiesta del governo, dove praticamente si grida alla guerra civile. Questa è l'ulteriore dichiarazione, diciamo, guerra fondaia da parte di esponenti delle forze dell'ordine o vicini. Avevamo già avuto un documento scritto da ex militari che chiamavano la militarizzazione del territorio interno, aveva un po' lo stesso tono di questo comunicato sindacale, e abbiamo avuto anche quello che veniva Leland, l'ex, quello che era definito il prefetto dei Gilets Jaunes, prefetto di Parigi all'epoca, che idem prevedeva di dover sparare in piazza a breve e probabilmente di dover fare qualche morto. Esiste questo, e per esempio accanto a questo troviamo la raccolta fondi, no? C'è stata una raccolta fondi per il poliziotto che ha ucciso Nael e c'è stata una raccolta fondi per la famiglia di Nael. La raccolta fondi del poliziotto che ha ucciso Nael ha raggiunto il 1 milione di euro e poi è stata chiusa perché c'erano troppe voci che si levavano sul fatto che fosse vergognoso raccogliere dei soldi per un poliziotto che era tuttora in prigione accusato di omicidio. La raccolta fondi per la famiglia non ha raggiunto i 100.000 euro. La presenza di questo blocco sociale reazionario in Francia è a oggi chiara ed è chiara anche che è vicina a delle forze di polizia e a delle forze militari. Con questo non voglio dire abbiamo paura dell'estrema destra che rimonta, perché in realtà queste porzioni non sono neanche così legate a Marine Le Pen e tutto il carrozzone d'estrema destra. Si possono tranquillamente legare a delle forze più centriste, ma esiste questo sentimento che questa parte della popolazione deve essere assolutamente messa in condizione di non nuocere, quindi deve essere in qualche modo annientata. E come è possibile? E se non è più possibile con altri mezzi, deve essere annientata militarmente. È stato detto con parole di questo peso. Questo per dirvi anche, quando parliamo di spaccatura sociale, che tipo di spaccatura sociale ci può essere in questo paese. È un po' sotterranea, il governo ha immediatamente reagito dicendo che questi toni non erano ammissibili, ma chi ha scritto il comunicato è sempre lì, rimane segretario del suo settore, niente è stato fatto, anzi sono stati richiamati per fare degli altri incontri, eccetera, eccetera. In quanto comunisti, no? Penso che quello che sta facendo la borghesia e questi settori non dobbiamo fare finta che non esistono, ecco, sono molto presenti e sono molto ascoltati anche.
No, certo, ti ringraziamo anche per questo elemento che sicuramente era da riportare. In qualche modo, rispetto anche alla situazione italiana, è giusto dire che anche le forze dell'ordine con i loro sindacati non sono, rispetto appunto magari a una situazione italiana, sono anche abituati a fare il pugno duro con il governo, a addirittura fare manifestazioni non autorizzate nel richiedere più, adesso mi riferisco a casi non specifici, ma a questioni che penso sei d'accordo anche te, che succedono, in cui i sindacati e la polizia manifestano anche per richiedere più salvaguardie, per richiedere più attrezzatura, e anche di fronte a quel comunicato di cui ci parlavi, che di fatto si potrebbe quantomeno, forse esagerando, però sì, vagamente antidemocratico, vagamente eversivo, che delle forze dell'ordine, insomma, mi pare che avessero anche annunciato una manifestazione, una qualche forma di mobilitazione, come dire, a scontri terminati. Chiaramente, come ben dicevi, rappresenta tutto il rappresenta chiaramente una composizione da una parte delle forze dell'ordine, dall'altro anche di chiaramente tutta una parte sociale del paese che le sostiene, e che come qua in Italia, mi viene da fare il parallelo probabilmente un po' distante ai poliziotti che applaudirono i carabinieri che furono assolti in primo grado per l'omicidio di Cucchi, e che furono applauditi da tutti i sindacati di polizia che di fatto applaudivano a degli assassini, e quindi anche non aver remore per, insomma, difendere ad oltranza anche chi assassina fuori dalle regole della stessa borghesia, fuori dalle loro stesse regole di ingaggio, dalle loro stesse, insomma, paletti che dovrebbero avere, e sicuramente è un fattore, come ben dicevi, da tenere conto, e che non si può far finta che non esista. E con questo, ancora ringraziandoti per, insomma, questo collegamento, e sempre, se non hai qualche altro da aggiungere, mi viene anche da farti un'ultimissima domanda, che forse sarebbe stato più corretto fartela all'inizio, Insomma, vediamo dal sito di Supernova, che della rivista Supernova, che insomma sono stati pubblicati 3 numeri dal 2022. Volevamo anche semplicemente chiederti di presentare insomma Supernova, chi siete, insomma. Sì, ripeto
Sì,
che
vabbè, non ci
forse
rimane male se
era
le
più
chiedi.
azzeccato farlo all'inizio, però
Sì,
anche in conclusione, in
vabbè.
qualche modo, presentare la rivista anche agli ascoltatori di Radiazione che magari non vi conoscono.
Beh, quasi sicuramente non pubblichiamo ancora in italiano, ma siamo un gruppo di compagni in Francia che viene da esperienze comunisti, ma che viene da esperienze differenti da tradizioni comuniste differenti e tutti troviamo che la nostra tradizione non è più sufficiente per interpretare la realtà e per poter dare degli strumenti reali ai compagni di azione. Quindi ci siamo costituiti in rivista per sì, approfondire il legame fra di noi e per poter lavorare su quelli che riteniamo siano i punti critici della riflessione comunista oggi, attuale. Siamo al terzo numero, siamo in preparazione del quarto. Che sarà interamente sull'imperialismo, un imperialismo a concepire nel suo senso basico, cioè come monopolio e autonomizzazione del capitale attraverso la finanziarizzazione come fase ultima del capitalismo. Quindi in tutte le sue forme, sia in quelle dove normalmente si parla di imperialismo solo quando si parla di politica internazionale, ma di imperialismo anche all'interno dei paesi, da imperialismo più sviluppato, e quindi le costituzioni urbane, i fenomeni di commossa come quelli di cui abbiamo parlato, migrazione, eccetera, eccetera. E, uscirà probabilmente alla ripresa dell'anno politico, diciamo, più o meno verso il mese di ottobre, ci sarà il quarto numero. Collaboriamo con altre esperienze, quindi c'è uno scambio e un dibattito con altre esperienze costituite in organizzazioni piuttosto che in riviste, sia a livello nazionale che internazionale. E diciamo, la rivista per noi è anche un lavoro di organizzazione, no? Quindi siamo a oggi, la fase in una rivista, ma sicuramente l'idea è quella di creare una rete sicuramente più vasta. L'idea della creazione dell'organizzazione rimane uno dei punti fermi di tutti coloro che partecipano alla rivista.
E anche con
Grazie.
questa spiegazione direi ti ringraziamo ancora una volta a te e a questo punto anche a tutta la redazione di Supernova, della disponibilità di questo collegamento e anche insomma delle informazioni che ci hai dato. Quindi ancora grazie, direi che rimarremo comunque in collegamento per future magari nuove interviste. Quindi niente. Grazie ancora
Grazie.
di
Grazie a voi allora.
questo
Ciao.
collegamento e a presto.
Ciao, a
Ciao.
presto,
Ciao, a
grazie.
presto, ciao.